Molti di voi mi conoscono, che hanno già lavorato con me, hanno fatto presentazione, hanno fatto lavori di insieme. Benvenuti a tutti. Speriamo che sia anche una buona serata per tutti. Altro. Siamo, sentite meglio. No, adesso mi sento meglio. Ce la facciamo. Prima o poi ce la facciamo. I temi di questa sera sono temi abbastanza impegnativi, però sono temi di interesse, penso che per ogni anima siano fondamentali, per ogni anima che cerca di crescere, che è alla ricerca di se stessa, siano temi e argomenti indispensabili da affrontare come autoricerca, come sviluppo di autocoscienza, di autoanalisi. In mia compagnia ho portato l'amico Giuliano dell'associazione Saras di Pisa, che da molti anni anche lui è sul sentiero del risveglio spirituale e da anni porta in giro un discorso di crescita con moltissimi argomenti, perché oltre a portare un suo discorso di crescita e di esperienza, porta anche il discorso di molti conferenzieri della sua associazione, oltre a organizzare conferenze di un livello psichico-spirituale alto, ha anche una rivista che vedete lì. Voglio dire, da anni porta avanti un discorso di conoscenza in modo gratuito. Nei suoi incontri ci sarà sempre l'ingresso libero, come nei miei, sarà sempre l'ingresso libero, nessuno viene chiesto qualcosa, proprio perché è un dono. In dono abbiamo ricevuto la conoscenza che abbiamo sviluppato quegli anni, che ci era stata regalata, e automaticamente poi cerchiamo di portarla allo stesso modo, in dono. Che dire, tutti questi DVD che vedete lì sono gli argomenti interessantissimi, ce n'è per tutti i gusti. E chiaramente chi vorrà essere interessato poi anche a questi argomenti, i vari argomenti, a vostro buon cuore, è tutto gratis, ma il vostro buon cuore è quello che permette a Giuliano di fare il suo lavoro gratuitamente, effettivamente. Non c'è nessuna richiesta. Chi non ha nulla da versare perché non ce la fa, lui dice prendi quello che ti serve e da qualche parte arriverà. E ognuno di noi fa quello che è giusto e sa che è bello fare, per contribuire a una divulgazione di un messaggio che ci aiuta insieme. La crescita è qualcosa che non avviene soltanto in chi ascolta, avviene anche e soprattutto in noi che siamo di fronte a voi. Perché effettivamente io mi accorgo che ogni volta che parlo a qualcuno imparo io per primo. Arrivano in dono delle intuizioni meravigliose, i regali arrivano continuamente, proprio perché si parla di un qualche cosa che esce anche dal cuore, non soltanto dalla testa. E Giuliano, per questo, l'amico Giuliano è un amico fratello in questa dinamica. Il risveglio psichico-spirituale, i principi del risveglio psichico-spirituale. Perché questo titolo, Valenza? Perché ogni essere umano ha in sé la possibilità di veramente cambiare frequenza, di veramente cambiare modo di vivere, proprio attraverso quello che sono i principi di un risveglio. Noi parliamo di coscienza, parliamo di io personale, parliamo di individualità, parliamo di massa, parliamo di collettività, parliamo di morale, parliamo di un'infinità di cose. Sulla coscienza ci sono pagine e pagine, sulle enciclopedie scritte sulla coscienza, ma la coscienza è un qualche cosa, come dice Cotino, di unitario, un qualche cosa che ha a che fare con la divina scintilla, con il divino che abita in ognuno di noi. È il regno di Dio che è dentro ognuno di noi, quando l'avremo trovato e sviluppato. Quella è la coscienza. Noi, nel nostro percorso di incoscienza, di essere incoscienti che stanno piano via gradatamente che si stanno svegliando alla coscienza, e possiamo parlare di principi di crescita e di risveglio spirituale, che sono momenti, momenti della coscienza, momenti in cui l'essere umano, risvegliandosi a se stesso e comprendendo attraverso lo studio, l'intuizione, le esperienze, soprattutto le esperienze della vita, che sono la scuola maggiore che ci fa crescere, impara sempre di più a diventare cosciente di se stesso. Ma il principio dell'essere umano, il primo principio per poter arrivare a questo infinito essere che è la coscienza, è proprio quello di cominciare a risvegliare il proprio io personale. La cosa principale, uscire proprio dai detti comuni, dalla morale comune, da quel senso, è così perché faccio così perché tutti fanno così. Questo qui mi hanno insegnato, io mi comporto in questo modo. È ora di smetterla di fare queste cose. Sono vecchi schemi che hanno funzionato per un po' di tempo, ma oggi non è più tempo di portarci dietro questi vecchi schemi. Noi dobbiamo entrare nel nostro io personale, nel nostro sentire dentro di noi cosa significa essere coscienti. Questo è il valore dell'essere umano. La coscienza in sé ci abita. Ogni volta che facciamo qualche cosa che non è in sintonia con i principi di amore universale, la coscienza ce lo dice, ce lo fa, ci manda un leggero messaggio di... è come se un qualcosa dentro di noi non è a proprio agio. Ho fatto un'azione che mi sembrava bella, l'ho fatta perché tutti fanno così, ma qualche cosa dentro mi rode. Ho detto, ma però ho fatto qualche cosa che non mi soddisfa, è vero, mi ha portato più denaro, mi ha portato più sviluppo del mio egocentrismo, mi ha portato più sviluppo di quello che io pensavo di essere, come rappresentarmi al mondo esterno, sono diventato più grande in apparenza. Gli altri guardandomi magari dicono bravo, bel personaggio, una bella personalità, una bella forza, una bella potenza, ma dentro il mio essere, quando mi guardo allo specchio, cosa dico? Sono bravo perché gli altri mi guardano e mi dicono bravo, o sono il valore del mio essere è quando sono di fronte allo specchio, se sono in grado io di dirmi bravo? Ecco, questa è la differenza fra una coscienza sociale e una coscienza individuale. Noi normalmente viviamo una coscienza sociale, la morale ci insegna determinate cose, il comportamento, la società, nulla di male essere un commerciante che si arricchisce, nulla di male, ma se nel mio arricchirmi danneggio più del normale gli altri, se il mio arricchirmi diventa un furto, anche se è legale, come la metto con la coscienza? Come la metto con la crescita interiore? Come la metto con quella parte di me che non si vede, ma è forse quella più vera? Se io sviluppo i piani della materialità, è vero, a fine anno mi ritroverò con un conto in banca migliore, avrò una bella macchina, una bella casa, e poi di fronte allo specchio della mia coscienza cosa dico? Che non ho avuto tempo per dedicarmi all'amore, che non ho avuto tempo per dedicarmi alla fratellanza, che non ho avuto tempo perché ero troppo impegnato, avevo un negozio che mi obbligava a occuparmi troppe ore al giorno, poi avevo i figli, poi avevo il marito e poi avevo tante altre cose. Non ho trovato lui un quarto d'ora, 20 minuti al giorno per dedicare alla coscienza, al mio risveglio. Che cosa dico? Perché questa è la realtà di noi esseri umani. Che cosa diciamo davanti allo specchio? Perché non è importante quello che dicono gli altri, quello che posso dire io, quello che può dire lui. Di tutti gli argomenti che vengono trattati al mondo non c'è nulla di importante, perché sono tantissimi argomenti, si può parlare di tutto e di più, anche con una dialettica meravigliosa. Sul piano di conoscenza ci sono un'infinità di libri, basta studiare le memorie, uno può parlare per ore e ore, giorni e giorni, ma la realtà del nostro essere, qual è? Quello che noi riusciamo a parlare, come se fossimo dei libri stampati, o quello che abbiamo realizzato nel cuore e nella valore, come so, è nelle nostre azioni intime, nell'intenzione soprattutto che mettiamo nelle azioni, o il sentirci dire bravi dagli altri? Qual è il valore? Questo noi dobbiamo chiedere, e i principi del risveglio psichico sono proprio qui, la differenza è questa: ciò che appare è ciò che sente, che l'individuo sente nella sua interiorità. Questo è. E noi, siccome i tempi non sono poi tanto, i tempi sono maturi, ma non sono tanto, nel senso che non c'è molto tempo da aspettare, perché il tempo del risveglio è indispensabile. Abbiamo necessità di svegliarci. Stiamo vedendo che la nostra società, che ha sviluppato attraverso i secoli una coscienza di possesso, una coscienza di sviluppo personale come potere del denaro e come potere dell'egocentrismo. In televisione vediamo degli aspetti di egocentrismo mostruosi, meravigliosi, belli come personaggi, divertenti, ma sono anche mostruosi come forme di egocentrismo. E dove c'è questa forma di egocentrismo così sviluppata, come si può parlare di coscienza? Come si può parlare di cuore? Allora vediamo che ci sono i principi del risveglio, della coscienza. Già questo era conosciuto in Oriente 2000 anni fa, nel Kundalini Yoga. Si parla appunto di questi risvegli graduali dei sette chakra, di sette centri energetici che sono collegati a stati di coscienza dell'essere. Dai primi centri di egocentrismo e di potere personale all'interno della materia si sale gradatamente nei piani dell'anima fino al mondo del mentale spirituale. Ed è sempre parte della coscienza. Se la coscienza è il totale, ecco che questi momenti, momenti in cui gli esseri umani si risvegliano e sviluppano loro stessi in questo passaggio dall'incoscienza alla coscienza, ecco che questi momenti di passaggio sono appunto delle pietre miliari, direi, sette centri. E noi abbiamo a che fare con un mondo della materia. Il mondo della materia purtroppo è soltanto un terzo del nostro essere, cosiddetto 33% all'infinito, 33% all'infinito, perché ha a che fare soltanto con un aspetto dell'essere umano, aspetto materia. La nostra società attuale vive basandosi su ciò che è materia, su ciò che viene dimostrato materialmente, ciò che è il mondo dell'anima, che sono tutti i sentimenti, che ha a che fare con tutto il nostro mondo emotivo superiore, non soltanto l'aspetto passionale inferiore, ma anche tutto l'aspetto emotivo che ci porta fino alla commozione, fino alla porta dello spirito. Tutto il mondo dell'anima è un mondo che dobbiamo viverlo personalmente, non vale più quello che dicono gli altri. Sì, qualcuno ci può dire prova a fare questo, ci può dare un suggerimento in quanto ha già sperimentato, ci porta attraverso la meditazione, altre cose, ci porta a vivere esperienze, ma l'esperienza la dobbiamo vivere noi. La meditazione, un buon brano musicale, una buona poesia, un buon libro, sono le esperienze di qualcuno che ha vissuto e che le mette a disposizione. Ma il sentire, nel momento che leggiamo un buon libro, che leggiamo una poesia, che ascoltiamo un brano musicale, il sentire dobbiamo metterlo noi, siamo noi che ci dobbiamo collegare per comprendere il messaggio di chi ha creato l'opera. E chi ha creato l'opera l'ha fatto per aiutare. Inconsapevole l'ha fatto perché per lui era bello creare un'opera, una poesia. Era bello creare un brano musicale. Ma sono quelle creazioni che nascono dal profondo, dell'essere. Non è detto che tutte le poesie, tutta la musica sia buona, mi raccomando, non tutti i libri sono buoni, ma ci sono dei libri, dei brani musicali, delle poesie e delle opere d'arte che sono meravigliose, che veramente sono grandi. E catalizzano, che cosa fanno queste opere? Catalizzano dentro di noi quelle caratteristiche che sono presenti e che noi, di cui non siamo coscienti. Tutto questo concorre al risveglio psichico-spirituale. Dobbiamo abituarci, cioè autoeducarci ad andare a cercare quel tipo di conoscenza, quel tipo di conferenza. Voi siete qui questa sera perché qualche cosa vi ha attratto. Andare a cercare quelle cose che ci aiutano a continuamente stimolare dentro di noi la ricerca, a continuare a stimolare dentro di noi il risveglio psichico. Perlomeno Dante nel suo percorso nella Divina Commedia, qualcuno l'ho sentito ultimamente, ho sentito dire che Dante ha nascosto un grande tesoro, cioè il segreto del ritrovare un grande tesoro, è la mappa di un tesoro. Ma è vero, la Divina Commedia è la mappa del miglior tesoro che esista nell'universo, perché è il percorso che l'essere umano fa per trovare il centro di se stesso nel perciò è il più grande dei tesori. Ed è un libro meraviglioso. Se pensate che Aurobindo, indiano, ma grande maestro indiano, ha studiato l'italiano per leggere la Divina Commedia in lingua originale, e non solo lui, altri grandi personaggi l'hanno fatto, perché ritengono che sia un'opera grandiosa. E noi italiani, la Divina Commedia, così. Qualche cosa. Benigni ce ne fa vedere alcuni aspetti, bello, bravo. E tutto questo è a disposizione di noi esseri umani, dentro di noi c'è già tutto. Dobbiamo semplicemente imparare ad ascoltare, imparare a smuovere le croste delle abitudini, rimuovere le croste dell'educazione, quelle che ci hanno messo, le croste di vecchi schemi di pensiero. Muovere, fare in modo che dall'interno qualche cosa che nasca e rompa questo guscio, questo vecchio guscio. Proprio l'esempio che dobbiamo fare è sentirci nascere come un piccolo seme che messo nella terra comincia a germogliare e fa fatica a rompere la crosta, ma quando ha rotto la crosta si ritrova alla luce del sole, si ritrova in una dimensione che neanche pensava ci fosse, è sempre stato al buio. Noi stiamo vivendo la stessa cosa, finché non ci risvegliamo alla coscienza, finché non ci arriviamo a quei principi fondamentali di fratellanza umana che porta poi verso le altezze dell'intuizione spirituale, a quel meraviglioso sentire di essere veramente parte di un unico corpo, che è il corpo del Cristo. Quando noi arriviamo a quel punto, ecco che cominciamo a veramente, si può dire, vivere la nostra vita. Perché prima viviamo una vita condizionata, vecchi schemi, modo di pensare vecchio, memorie del nostro DNA che sono enormi, infinite, tutte strutture che ci hanno dato, che è bello avere, ma di cui ce ne dobbiamo liberare. La realtà è al di fuori degli schemi, dobbiamo entrare nel nostro sentire, di fronte allo specchio. Dobbiamo veramente aprire il cuore ad un'analisi profonda del nostro essere. Nessuno ci può dire se stiamo facendo bene o male, perché vedete, la conoscenza, per grande che sia, finché non giungiamo alla totalità della coscienza, è sempre un aspetto soggettivo. Perché l'oggettivo della conoscenza lo trasformiamo in soggettivo, soltanto il saggio rimane in una coscienza totale, né oggettiva né soggettiva, ma un qualche cosa oltre. E noi dobbiamo arrivare ad andare oltre, e tutto questo si passa attraverso un risveglio psichico, spirituale. Dobbiamo metterci sul percorso, sulla meditazione. Ogni volta che noi ci fermiamo ad osservarci con attenzione, a riflettere, stiamo facendo meditazione. Perché non è detto che per meditare bisogna mettersi in una posizione particolare, essere lì, fermi, nove ore, 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 no. La riflessione, l'osservazione cosciente, il non prenderci in giro, con delle varie scuse, ma fanno tutti così, e non prenderci in giro, essere chiari con noi stessi, il bianco è bianco, il nero è nero. È una forma di meditazione, è quel percorso che ci porterà poi ad entrare nella sostanza della vera meditazione, che è il silenzio dell'anima, il silenzio dove il pensiero non esiste più, ma c'è qualche cosa che non è comunicabile, c'è qualche cosa che si espande, c'è un infinito che dentro di noi, l'esterno e l'interno scompaiono, c'è una coscienza. Soltanto che è difficile mantenere quell'attimo, quando si giunge quell'attimo è difficile mantenerlo tutti i giorni. Ma se noi decidiamo di creare noi i principi del risveglio, ecco che attraverso l'autoanalisi e facendo attenzione veramente alle intenzioni che mettiamo nelle azioni, piano piano ci arriviamo. Perché è troppo importante l'intenzione con cui io faccio le cose. È di egoismo, di altruismo, o sono già in grado di comprendere ciò che è giusto? Se non riesco ancora a comprendere ciò che è giusto, cominciamo a vivere l'esperienza magari di altruismo, di cominciare a fare qualcosa in modo altruista. Perché è ora di smetterla di pensare che commercialmente la morte tua è vita mia. Ogni volta che muore qualcuno, in qualsiasi sua condizione, qualcosa di noi muore insieme a lui. Non abbiamo ancora capito che se noi distruggiamo un altro, anche commercialmente, qualche cosa di noi viene distrutto. In qualsiasi azione, ogni volta che c'è una perdita per qualcuno, è sicuro che il nostro guadagno, nel nostro guadagno c'è un po' di perdita. Sempre. È una legge di causa ed effetto. Perdita in che senso? Sicuramente non nel piano materiale, ma costruiamo all'interno di noi quello che viene chiamato un karma, e in questo karma poi dobbiamo rispondere. Ne dobbiamo rispondere profondamente, perché nessun altro lo paga, il debito è nostro. Se abbiamo creato un accumulo di poteri psichici e di beni materiali a danno di altri, automaticamente prima o poi lo paghiamo. Possiamo girare, andare dove vogliamo, ma è un qualche cosa che abbiamo scritto dentro di noi. Qui stiamo bene, magari viviamo tutta la vita sereni, e non è detto che è tutta la vita, perché così come le cose ci vengono regalate, potremmo da un giorno all'altro non avere più nulla, trovarci a zero, anche qui. Lasciamo stare il resto, poi se esiste l'aldilà, l'aldiqua, lasciamo stare. Vediamo un attimino che potrebbe essere che da un momento all'altro tutto quello che pensiamo di avere potrebbe non esserci più. E allora che cosa è che ci rimane in quel caso? Niente. Se non abbiamo sviluppato i principi della coscienza, se non abbiamo sviluppato quel nostro senso di essere in profondità, quel io sono in positivo, perché io sono si può sviluppare anche in negativo. Non è colpa di io sono, di ego sono, quello che noi facciamo. Sono le azioni che noi facciamo che lo rendono positivo o negativo. Se noi lo abbiamo sviluppato e siamo belli, forti, nel nostro principio positivo, qualsiasi cosa ci succede non saremo mai distrutti. Sì, ci sarà una sofferenza, ci saranno delle vecchie abitudini che dovremo cambiare, da uno stato di benessere magari ci troveremo in uno stato di resistenza, va bene. Però se io sono forte dentro, nel mio essere, qualsiasi cosa la supero, perché ho la forza. O la forza dell'individualità cosciente è una potenza, la forza dell'individualità cosciente è potenza, è una potenza che ci spinge veramente, se siamo curiosi, a sviluppare conoscenza, e la conoscenza piano piano ci fa comprendere che per quanto grandi pensiamo di essere, siamo piccini, che quando conosciamo poco pensiamo di essere grandi, piccoli padri eterni. Il bambino si risveglia, appena nato fa, vede una cosa, dice, oh bella mia, poi dice, io sono grande, ma tu sei piccolo, no, io sono grande. Ecco, quanto più ignoranza abbiamo, quanto più pensiamo di essere grandi, ma siamo dei bambini piccini. Quanto più si cresce, quanto più si comincia a dubitare del proprio pensare di sapere, ecco che piano piano si sviluppano quelle caratteristiche che ci spingono ad acquisire conoscenza, perché cominciamo a essere coscienti che il nostro pensare di sapere non è abbastanza. Ci fa piccini, e allora sviluppando la conoscenza poi automaticamente ci capiremo che se ci apriamo su questo meraviglioso infinito di possibilità, scopriremo che siamo veramente piccoli, ma piccoli, piccoli, piccoli. Di fronte all'infinito delle possibilità che ci sono di sviluppare conoscenza, noi, per grandi che siano, piccoli. Il saggio infatti dice, quanto più conosco, quanto più so di non sapere. Questo qui è proprio il detto del saggio, della persona saggia, perché istante dopo istante la vita è sempre diversa. Perciò la conoscenza stessa si rinnova di attimo in attimo, ed è questa la grandezza. I principi del risveglio psichico-spirituale vanno proprio identificati in questo piano dell'essere, di comprendere che la conoscenza è necessaria per capire che per gran tanta conoscenza che abbiamo non sappiamo nulla, perché effettivamente è questo passare. Qui una capoccia tanta, per anni ho studiato libri di psicologia, filosofia, di questo, di quell'altro, gente che si è laureata in diversi aspetti, ma quando maturano, psichicamente maturano, scoprono che sì, tutto quello che hanno fatto gli è servito per essere quelli che sono, cioè persone che comprendono che tutto lo schema, tutto quello che hanno imparato è da mettere da parte. È soltanto un supporto, non deve essere un qualche cosa che viene rappresentato come se fossimo noi quella conoscenza, no, è il supporto, è il piedistallo. Noi siamo qualcosa in più, ma siamo qualcosa in più quando non ci identifichiamo più nel piedistallo, perché se ci identifichiamo nel piedistallo diventiamo arroganti, presuntuosi, superbi, pensiamo di essere chissà che cosa. Identifichiamo nel piedistallo della conoscenza, che invece deve essere soltanto il supporto per essere delle anime, per essere delle anime che partecipano insieme a tutte le altre anime al discorso della vita, che portano la loro esperienza, che vivono la loro esperienza con gioia, con soddisfazione, con ringraziamento, senza bestemmia. E questo il principio, ecco, del risveglio psichico-spirituale. Piano piano arriveremo anche alla coscienza. Facendo questo lavoro, piano piano ognuno di noi arriverà in quel punto in cui Gesù diceva di se stesso: chi vede me vede il Padre, che è perfetto in me. Perché ognuno di noi ha all'interno di se stesso lo stesso principio, soltanto che dobbiamo togliere le croste. Dobbiamo togliere tutte quelle caratteristiche che ci fanno pensare di essere, ma in effetti non siamo. C'è un antico detto pigmeo, esseri primitivi, evoluti, che dice: quanto più sei, non sei, quanto più non sei, sei. Vecchio, antico detto dei pigmei. Noi invece qui ci dimentichiamo di questo. Tutti vogliamo essere. Il principio del nostro risveglio è psichico-personale, non psichico-spirituale, psichico-personale. Io. Io sono meglio di te, io sono meglio di quell'altro. E io so tutto, io dico io di là, tutto. E ci identifichiamo nel piedistallo. Ci identifichiamo nel piedistallo. Ci identifichiamo in quegli schemi, in quella conoscenza che abbiamo acquisito e che pensiamo ci faccia grandi. E ci fa veramente grandi. Se la utilizziamo semplicemente come piedistallo e non ci identifichiamo in lei. La conoscenza deve essere al nostro servizio, deve essere al servizio della nostra coscienza, non deve prevaricare la coscienza, altrimenti che conoscenza è? Se prevarica, se non ci fa crescere, se non ci mette in quella condizione di e capire che la superbia non porta da nessuna parte se non a uno stato di separazione dagli altri. Gli altri magari ci dicono bravi, ma dentro nel loro intimo magari pensano il contrario. Bisogna essere onesti, bisogna essere chiari, bisogna essere quelli che siano. Abbiamo conoscenza, abbiamo acquisito, abbiamo avuto la possibilità di studiare, ci siamo laureati, va benissimo, ottimo. Abbiamo più possibilità di capire, va benissimo. Ma come la possiamo utilizzare questa? possibilità di capire di più, aiutando chi non capisce a capire. Ognuno di noi può farlo, ognuno di noi nel suo piccolo può aiutare chi è vicino, tutti, se usiamo il buon senso, se usiamo il sentire dell'intimo nostro, se usiamo soltanto la struttura mentale della carbona, allora trattiamo l'altro con un senso di superiorità, te lo dico io. Si mette quelli che sono bravissimi ad elargire consigli, bravissimi ad elargire consigli. È difficile poi mettere in pratica quello che dicono gli altri, perché quando siamo in quello stato dell'essere facciamo veramente fatica a mettere in pratica noi quello che diciamo gli altri, e ci siamo tutti in questo stato, perché o magari io spero che nessuno di voi ci sia, ci sono io, ci sono ancora in quello stato ogni tanto, ci ritrovo a parlare bene e ogni tanto a ragionare male, prima o poi ce la farò anch'io a superare e a essere in quello stato di realizzazione, di essere presente sempre in quello che penso, in quello che dico. Che dire ancora sui principi del risveglio? Mi auguro che ognuno di noi riesca a svegliarsi in modo migliore, risvegliarsi veramente alla coscienza universale, risvegliarsi veramente allo stato di essere più spirituale che materiale. È l'augurio che faccio a tutti noi, proprio di riuscire a vivere l'interiore, ciò che vale, ciò che nessuno ti può togliere, ciò che soltanto noi possiamo sciupare se non ascoltiamo. Ma chi ha piano piano ascolta il suo interiore, chi piano piano davanti allo specchio ascolta la sua coscienza, chi si domanda veramente se sta crescendo o no, difficilmente sciupa quello che gli è dato. Grazie, un augurio a tutti.